Va ora in onda la rubrica
Lennycast.
Viaggi nel mondo della scienza.
1, 2, 3, 4. Lennycast. Переживания, мысли, встречи, радио и все, что может случиться в жизни.
Чарм, Химахаманту, Ригушна.
Hari Bol, carissime amiche e carissimi amici di Lennycast. Oggi è il 28 marzo 2023 ed esattamente 44 anni fa accadeva l'incidente di Three Mile Island. In questo episodio facciamo un nuovo esperimento. Per la serie I documentari di Lennycast vi proponiamo la ricostruzione degli eventi accaduti 44 anni fa. Come sempre, vi ricordo la nostra pagina Facebook. Seguiteci, lasciateci un mi piace, a noi fa piacere, ma soprattutto è un luogo dove potete commentare gli episodi ed interagire con tutto il cast. Inoltre, Lennycast è disponibile sulle maggiori piattaforme di streaming, dove potete trovare questo e gli episodi delle stagioni precedenti. E per citarne alcuni sono Deezer, Spotify, Audible, Apple Podcast, TuneIn, oppure attraverso gli smart speakers Google Home e Amazon Alexa. Signore e signori, buon ascolto.
Il 28 marzo del 1979, alla centrale nucleare di Three Mile Island, negli Stati Uniti, un malfunzionamento dell'impianto causò la fusione parziale del nucleo del reattore numero 2, innescando all'epoca uno dei peggiori incidenti presso un impianto commerciale di produzione di energia elettrica da fissione nucleare e catalogato al livello 5 nella scala INES dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. La mattina del 28 marzo alle 4:00:37, il reattore dell'unità 2 della centrale nucleare di Three Mile Island funzionava al 97% della sua potenza, quando una pompa del circuito secondario che dal condensatore del vapore portava acqua a fine generatore di vapore per un malfunzionamento si fermò. La probabile causa dell'arresto della pompa potrebbe essere nato 11 ore prima. A valle dei condensatori del vapore in uscita dalle turbine ci sono dei filtri a resina. Questi filtri sono progettati per impedire accumulo di minerali e impurità nell'acqua che circola nei generatori di vapore. Uno di questi filtri presentava un'ostruzione di resina che ne impediva il corretto funzionamento. Normalmente la procedura di sblocco comprendeva l'iniezione combinata di aria compressa a 5-6 bar e acqua demineralizzata in pressione a 10 bar. Gli investigatori scoprirono che una valvola difettosa permise un certo quantitativo di acqua di entrare nel suo sistema di controllo pneumatico, di fatto pilotando la sua chiusura. Il sistema di controllo automatico, non rivelando flusso lungo la tubazione, spense le pompe di alimentazione e l'assenza di flusso d'acqua ai generatori di vapore mise in moto il sistema di sicurezza della turbina avviandone l'arresto di emergenza. Immediatamente le pompe ausiliarie di emergenza si avviarono automaticamente, con l'intento di mandare acqua ai generatori di vapore. Un operatore della sala controllo vide che le spie di queste pompe segnalavano il loro funzionamento, ma non si accorse che le valvole sulle linee delle pompe erano chiuse. Questo perché un cartellino giallo di una manutenzione precedente copriva le spie delle valvole. Quindi anche in questo caso non ci fu raffreddamento dei generatori di vapore. La mancanza di acqua fredda ai generatori di vapore portò come conseguenza l'innalzamento repentino della temperatura dell'acqua del circuito primario e a un immediato aumento di pressione nel vessel del nucleo del reattore. Alle 4:00:40 la pressione in eccesso fece salire il livello dell'acqua all'interno del pressurizzatore, comprimendo il vapore nella parte superiore del serbatoio. Quando la pressione al suo interno raggiunse le 155 atmosfere, la valvola di sicurezza PORV si aprì dirottando acqua e vapore all'interno di un serbatoio posto a livello del pavimento dell'edificio di contenimento. Tuttavia, non essendoci scambio di calore tra il circuito primario del nucleo e gli scambiatori dei generatori di vapore privi di circolazione d'acqua, la pressione continuò a salire fino a 160 atmosfere. Questo valore era il valore massimo che abilitava il sistema di controllo ad eseguire lo scram, ovvero l'arresto immediato del reattore mediante il rilascio di tutte le barre di controllo, che inserendosi nel nucleo interrompono le fissioni e quindi la generazione di calore da fissione. Però, come in ogni reattore nucleare, il decadimento dei materiali radioattivi lasciati dal processo di fissione continuano a generare calore. Certamente una piccola frazione, circa il 6% di quello rilasciato durante la fissione, ma era ancora sostanziale e doveva essere rimosso per evitare che il nucleo si surriscaldasse. Con la valvola PORV aperta, la pressione all'interno del vessel iniziò a scendere. Teoricamente la valvola avrebbe dovuto chiudersi ad una pressione di circa 150 atmosfere, ma non lo fece, rimase bloccata. In sala controllo videro la spia che segnalava la chiusura della valvola spegnersi, ma non sapevano che quella era solamente la segnalazione che il solenoide non era più alimentato. Non avevano nessuna indicazione sull'effettivo stato della valvola. Quindi pensarono che fosse chiusa, ma in realtà rimase aperta per ben 2 ore e 20, facendo fuoriuscire nella prima ora 120.000 litri d'acqua di raffreddamento, più o meno un terzo di tutta quella del circuito primario. In soli 2 minuti, la pressione del vessel scese a 111 atmosfere. A questo punto, il sistema automatico fece partire le pompe ad alta pressione, che iniziarono a emettere acqua con una portata di 3.785 litri al minuto. Ma con la valvola PORV aperta, questa scappava via dal vessel, andando a finire nel serbatoio sul fondo dell'edificio di contenimento. Questo serbatoio era dotato di una valvola a disco di rottura che si spaccò quando raggiunse la massima pressione di intervento, permettendo l'acqua di uscire e allagare la base dell'edificio. La pompa di scarico dell'edificio di contenimento si avviò e parte di questo refrigerante è stato automaticamente pompato dall'edificio di contenimento del reattore al serbatoio dell'edificio ausiliario, dove anche in questo caso uscì dai serbatoi per troppo pieno, con emanazione di radioattività nell'edificio ausiliario. A questo punto, un'indicazione di rapido aumento del livello dell'acqua nel pressurizzatore ha indotto gli operatori dell'impianto a diminuire il flusso ad alta pressione a 1500 litri al minuto. Purtroppo, anche se veniva immessa acqua a volontà, non si poteva creare quell'equilibrio di temperatura e pressione tipica dei reattori più WPR che permette all'acqua di non bollire e di non generare vapore all'interno del vessel. Infatti, intorno alle 4:20, la pressione all'interno del reattore scese a 69 atmosfere e rimase costante fino alle 5:30, quando subì un ulteriore calo a 45 atmosfere. L'eccessivo aumento della temperatura del nucleo e la grande quantità di vapore stava contaminando il vessel. La saturazione era così grande che le 4 grandi pompe del circuito primario andarono in cavitazione, producendo forti vibrazioni. Gli operatori non ebbero altra scelta che spegnerle per evitare il loro danneggiamento. In questo lasso di tempo si suppone che il nucleo del reattore sia stato parzialmente scoperto dall'acqua di raffreddamento. I sensori all'interno degli assiemi delle barre combustibile rilevarono notevoli differenze di temperatura in vari punti del nucleo, indicanti che la circolazione del refrigerante attraverso le barre di combustibile non era omogenea, se non del tutto assente. Alcune sonde misurarono temperature oltre 1900 gradi Celsius. Si ritiene che l'alta temperatura del nucleo abbia prodotto il rigonfiamento e il danneggiamento di numerose barre combustibile, provocando l'emissione di prodotti di fissione nel refrigerante primario. Approssimativamente il 20% del nucleo si sciolse in una fase liquida e buona parte di questa andò a solidificarsi nella parte inferiore del vessel. Inoltre, la reazione tra zirconio fuso e acqua avrebbe prodotto una discreta quantità di idrogeno, idrogeno, che si accumulò nella sommità del reattore e nella cupola in cemento armato dell'edificio di contenimento. Infatti, nel pomeriggio del 28 marzo, un improvviso e rapido aumento della pressione all'interno dell'edificio di contenimento del reattore indicava che si era verificata una vampa di idrogeno. Fortunatamente, la concentrazione non era tale per mettere a repentaglio l'integrità della struttura. Per un certo periodo, i funzionari dell'NRC hanno tenuto che la bolla di idrogeno potesse esplodere, anche se erano consapevoli che nel sistema non c'era abbastanza comburente, ovvero ossigeno, per dar luogo ad un'esplosione. Durante i successivi minuti, varie prove di riavvio di pompe e aperture di valvole furono tentate, fino a quando alle 6:18 gli operatori capirono che la valvola PORV era ancora aperta, scaricando acqua e vapore radioattivi nel serbatoio di contenimento. Finalmente chiusero la valvola giusta, una valvola di blocco posta tra il pressurizzatore e la valvola PORV. Alle 6:22:37 la pressione dell'acqua all'interno del vessel iniziò a salire. Nelle interminabili ore che seguirono, probabilmente le ore peggiori mai vissute dagli operatori della sala controllo di Three Mile Island, provarono svariate volte a riavviare le pompe di raffreddamento dei generatori di vapore, che ripartirono nel pomeriggio, quando la pressione all'interno di questi si stabilizzò ad un valore consono al funzionamento. Ma solamente intorno alle 20 del 28 marzo, 16 ore dopo l'inizio dell'incidente, riuscirono a ristabilire la quantità adeguata d'acqua all'interno del reattore. Ciò permise loro di riavviare le pompe del circuito primario e ottenere il raffreddamento e la stabilizzazione del reattore. I gas radioattivi provenienti dal sistema di raffreddamento del reattore furono espulsi il 29 e il 30 marzo. Gli operatori utilizzarono un sistema di tubi e compressori per incanalarli attraverso filtri EPA e filtri a carbone, che hanno rimosso la maggior parte dei radionuclidi, ad eccezione dei gas nobili, il cui totale stimato era di circa 370 petabecquerel. L'incidente di Three Mile Island ha causato preoccupazione sulla possibilità di effetti sulla salute indotti dalle radiazioni nell'area circostante l'impianto. A causa di queste preoccupazioni, il Dipartimento della Salute della Pennsylvania per 18 anni ha mantenuto un registro di oltre 30.000 persone che vivevano entro 8 km dalla centrale nucleare. Il registro statale è stato interrotto a metà del 1997, senza alcuna prova di tendenze sanitarie insolite nell'area. In effetti, più di una dozzina di importanti studi sanitari indipendenti sull'incidente non hanno mostrato alcuna prova di un numero normale di tumori nelle zone adiacenti alla centrale. L'unico effetto rilevabile è stato lo stress psicologico durante e subito dopo l'incidente. Risultò che la dose media di radiazioni per le persone che vivevano entro 16 km dall'impianto era di 0,08 millisievert. Indagini approfondite e valutazioni da parte di diverse organizzazioni, come la Columbia University e l'Università di Pittsburgh, hanno concluso che nonostante i gravi danni al reattore, l'effettivo rilascio di radionuclidi ha avuto effetti trascurabili sulla salute fisica delle persone. Dopo un mese ansioso, il 27 aprile, gli operatori hanno stabilito la circolazione per convenzione naturale del refrigerante. Il nucleo del reattore veniva raffreddato dal movimento naturale dell'acqua piuttosto che dal pompaggio meccanico. L'impianto era in arresto a freddo, cioè con l'acqua a meno di 100 gradi e a pressione atmosferica. La pulizia del reattore nucleare danneggiato a Three Mile Island ha richiesto quasi 12 anni ed è costata circa 973 milioni di dollari. Cominciò nell'agosto del 1979 con le prime spedizioni di rifiuti radiologici di basso livello. La pulizia è stata straordinariamente impegnativa dal punto di vista tecnico e radiologico. Le superfici dovevano essere decontaminate e l'acqua utilizzata durante la pulizia doveva essere immagazzinata e trattata. Lo svuotamento del contenitore del reattore numero 2 è stato al centro dalla bonifica. Circa 100 tonnellate di combustibile di uranio danneggiato dovevano essere rimosse. Nell'ottobre del 1985, dopo quasi 6 anni di preparativi, i lavoratori, in piedi su una piattaforma in cima al reattore, manipolando strumenti a manico lungo, iniziarono a sollevare il combustibile per posizionarlo in contenitori che pendevano sotto la piattaforma. In tutto, 342 taniche di carburante sono state spedite per lo stoccaggio a lungo termine presso l'Idaho National Laboratory, programma che è stato completato nell'aprile 1990. La bonifica è terminata nel dicembre 1993. Ad oggi rimane un sito monitorato a lungo termine e ovviamente non è previsto alcun ulteriore utilizzo della parte nucleare dell'impianto. Nel 2010 il generatore è stato venduto per aggiornare la centrale nucleare di Sharon Harris nella Carolina del Nord. Il 16 marzo 1979, 12 giorni prima dell'incidente di Three Mile Island, uscì nelle sale americane il film Sindrome cinese, che trattava di un incidente a un reattore PWR. Questa eccezionale coincidenza fu una delle ragioni del grande successo del film. E speriamo che in futuro questi avvenimenti accadano solamente su pellicola.
E ora un disco.
Bene cari amici, per questa puntata è davvero tutto. Dandovi appuntamento alla prossima, come sempre voglio ricordarvi che un po' d'amore in ognuno di noi può unire l'intera umanità in un unico ed immenso abbraccio fraterno. Vi prego di accettare i miei più rispettosi omaggi. Hari Bol.
Did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe I'll start feeling so bad. Go make some new disaster. That's what I'm counting on. You're someone else.
I nostri programmi sono così terminati. Signore e signori, vi auguriamo buonanotte.